State ascoltando SBS Italian.
E siamo ora in collegamento con il giornalista Carlo Fusi, direttore del quotidiano Il Dubbio, per analizzare i risultati delle elezioni regionali in Emilia-Romagna e in Calabria. Vogliamo prima cominciare con una panoramica sui risultati, Carlo?
Il voto amministrativo di domenica scorsa ha provocato uno scossone nello scenario politico italiano. Intanto l'Emilia-Romagna è rimasta saldamente in mano alla sinistra con il governatore uscente Bonaccini, che ha superato il 50% ed è stato quindi riconfermato in virtù di un'ottima prestazione del PD e anche della mobilitazione che hanno provocato le sardine. Ricordiamo che l'ultima volta, 5 anni fa, le regionali dell'Emilia-Romagna votò circa il 37%, adesso siamo 30 punti in più. Viceversa, in Calabria c'è stata una affermazione molto netta del centrodestra con la candidata Iole Santelli, che ha fatto anche la sottosegretaria, quindi un personaggio di grande esperienza, e lì il centrodestra ha battuto il centrosinistra con un punteggio molto alto, 70% contro il 30%, anche se in quella circostanza, in quella situazione, ha vinto un centrodestra un po' diverso da quello che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi, cioè la grande risultato della Lega, ma altrettanto grande risultato di Forza Italia e soprattutto e in particolare anche di Fratelli d'Italia, con in più liste centriste che hanno drenato parecchi voti. L'elemento politico più significativo, oltre allo stop imposto a Salvini, che per la prima volta non vince una elezione regionale da ormai 6-7 consultazioni, l'altro dato politico importante è il crollo sostanziale dei 5 Stelle, che ormai si ritrovano a percentuali assai vicine al 5-6%. Quello che era il partito principale del 33% dell'elezione del 2018 ormai non c'è più.
Ecco, torniamo adesso all'Emilia-Romagna. Sappiamo che è stata una campagna elettorale abbastanza aspra e anche contraddistinta da alcuni episodi più o meno folcloristici, come quello di andare a suonare il citofono di una persona che si riteneva potesse essere legata al mondo dello spaccio della droga. A questo punto Salvini può essere considerato lo sconfitto, o comunque il fatto di aver provocato appunto questa preoccupazione, questa ansia fino all'ultimo momento nel centro-sinistra si può definire una vittoria per Salvini?
Allora, la forza di Salvini rimane ampia. Ho appena parlato della vittoria del centrodestra in Calabria e comunque in Emilia-Romagna Salvini sfiora il fatto di essere il primo partito. Tuttavia, il dato politico, il fatto che Salvini abbia politicizzato al massimo questa consultazione elettorale, annettendogli il valore di una spallata al governo, se vinciamo cacciamo Conte, questo era lo slogan di Salvini, del leader leghista, prima del voto. Il fatto di aver trasformato il voto emiliano in una sorta di referendum su di sé, di Salvini contro tutti, ecco, non ha giovato a Salvini, non ha giovato neanche al centrodestra, perché Forza Italia in Emilia-Romagna ha preso poco più del 2%, per intenderci. Ecco, e questo conferma una legge che ormai è consolidata della tradizione politica italiana: quando un leader politico, è successo a Renzi, è successo a Berlusconi, quando un leader politico calamita su di sé tutta la pressione del voto elettorale, normalmente perde. E questa è una lezione che Salvini dovrà imparare, di cui dovrà tener conto lui e i suoi alleati, visto che comunque ci sono altre tornate amministrative quest'anno. Nel 2020 si va a votare in altre 4-5 regioni importanti, a cominciare dalla Toscana, tra poche settimane, e quindi insomma è una lezione di cui bisogna tener conto.
A proposito di lezioni, come tu hai accennato, il Movimento 5 Stelle è sceso ai livelli di una decina di anni fa, praticamente subito dopo la sua nascita. Fare un'analisi sulle ragioni naturalmente ci porterebbe molto lontano, ma il governo guidato da Giuseppe Conte adesso dovrà fare i conti con una rinnovata richiesta da parte del Partito Democratico di cambiare i rapporti di forza al suo interno. Questo mi sembra il messaggio che si è giunto dalla leadership del PD.
Sì, lo ha detto molto esplicitamente il vice segretario Orlando: bisogna cambiare l'asse del governo. Non dimentichiamo che nelle settimane, nei mesi scorsi, cioè da quando è nato il governo giallorosso, il PD è stato fortemente criticato per essersi grillinizzato, cioè per dare troppe vinte, per intenderci, ai 5 Stelle, a partire per esempio dalla giustizia, dalla prescrizione e su altri fronti. Questo insomma, diciamo, ha provocato, adesso provoca una reazione del PD che dice: visti i risultati elettorali dobbiamo essere noi a dettare l'agenda del governo, sapendo che Conte, il Premier Conte, da questo punto di vista è molto sensibile. Senza voler entrare nel merito, giustamente come dici tu, perché il discorso potrebbe portarci lontano, però è certo che la prova di governo per il Movimento 5 Stelle, che ha governato con la Lega e ha perso voti governando con la Lega, che adesso governa con il PD e perde voti governando con il PD, insomma la prova del governo ha dimostrato che i 5 Stelle non erano preparati, non sono preparati ad affrontare questa linea, e che il passaggio dalla protesta alla proposta, dal raccogliere tutto il dissenso del Paese e poi trasformarlo però in un'azione positiva, beh, questo è molto difficile e ai 5 Stelle non è riuscito.
Per quanto riguarda invece la solidità del governo, sappiamo che privatamente molti lo dicevano: se l'Emilia Romagna fosse finita nelle mani della Lega, il governo avrebbe avuto una vita molto complicata e molto difficile. A questo punto ovviamente la situazione si rende un po' più tranquilla per il Premier Conte, anche chiaramente considerando però quello che abbiamo appena detto, ci saranno frizioni al suo interno per la linea politica in seguito proprio a questa batosta dei 5 Stelle.
Diciamo questo voto, combinato anche con la decisione proprio di queste ore del governo di indire per il 29 marzo il referendum per il taglio dei parlamentari, fa sì che la legislatura è destinata a proseguire, perché nessuno vuole rinunciare al proprio seggio. Sappiamo che passeremmo da 945 parlamentari a 600, quindi diciamo che la legislatura da questo punto di vista è blindata, anche appunto alla luce dei risultati amministrativi. Diversa è la questione di governo, come stiamo dicendo, perché è difficile immaginare che possa essere stabile una condizione nella quale il pilastro della governabilità, cioè i 5 Stelle, che erano il partito che nel 2018 era essenziale per qualunque maggioranza di governo, ecco, il fatto che stia perdendo consenso e che i rapporti di forza nel Paese siano ormai rovesciati rispetto a quelli che sono in atto nel Parlamento, beh, questo qualche fibrillazione, qualche problema lo crea, non al punto di determinare la crisi e neanche per sogno lo scioglimento delle Camere, ma per indicare una navigazione che rischia di essere tutt'altro che tranquilla.
Carlo Fusi, grazie, appuntamento alla prossima occasione.
Grazie a voi, arrivederci.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.